Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Night got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. To start, for that old feeling is still in my heart.
Cari amici, eccoci qua anche in questo caldo sabato di piena estate per portarvi le notizie, le novità che riguardano l'ambiente e la sua tutela. Benvenuti a Non ci credo da Mario per questa puntata del 5 di luglio. Abbiamo cominciato con un grande cantante e trombettista, Chet Baker. La canzone era That Old Feeling, quel vecchio sentimento, scritta nel 1937 e interpretata da una quantità veramente impressionante di cantanti che, se ne cito uno, tutti gli altri si offendono, ma magari posso fare i nomi di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Mina e forse ho reso l'idea. Prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, anche se siamo in anticipo di 2 giorni, voglio parlare di un avvenimento che è accaduto il 7 di luglio di alcuni anni fa, e non si tratta dei funerali di Michael Jackson. 7 anni fa, nella fatidica data per i cabalisti del 777, cioè del 7 luglio del 2007, si è tenuto il cosiddetto Live Earth, The Concert for a Climate in Crisis, che in italiano suona come La Terra in diretta, concerto per un clima in crisi. Durante questo evento straordinario si è fatta musica per 24 ore in varie città del pianeta, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma probabilmente per far sapere anche ai governanti, che si sa che le loro riunioni sono inutili quando va bene, su questo tema, cioè dei cambiamenti climatici, o come si ostinano a chiamarlo gli anglofoni, il global warming. Era un sabato, proprio come oggi, e i concerti hanno avuto luogo in località spesso simbolo dei problemi che il nostro pianeta vive, oppure in location di grandissimo impatto emozionale. Ogni concerto è cominciato ad un orario differente, di modo da coprire le 24 ore della giornata. Significativa la presenza e il patrocinio di Al Gore, che aveva appena diffuso il suo documentario Una scomoda verità, in cui forse per la prima volta metteva la popolazione mondiale, anche quella disinteressata di fronte alla realtà drammatica dei cambiamenti climatici, davanti a dei dati concreti, a dei dati che lui era riuscito a raccogliere. Ma anche la presenza di attori famosissimi e impegnati nella battaglia per la salvaguardia del clima hanno dato importanza a questa manifestazione. Ricordo ad esempio Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Alec Baldwin e tanti altri ancora. Uno dei concerti si è tenuto perfino in Antartide, alla Rothera Research Station, dove una band formatasi da pochissimo, da qualche mese, tra i ricercatori della stessa stazione, ha suonato per i propri colleghi. In Asia si sono tenuti concerti a Tokyo, a Kyoto e a Shanghai. In Australia, all'Aussie Stadium a Sydney, tempio della squadra di rugby dei Roosters. In Europa, 2 concerti allo stadio Wembley di Londra e ad Amburgo. In Nord America, al Giant Stadium di New York e al National Mall di Washington. Il più suggestivo concerto è stato probabilmente quello brasiliano di Rio de Janeiro, tenutosi direttamente sulla spiaggia di Copacabana di fronte a 400.000 spettatori. Elencare gli artisti protagonisti è un'avventura, talmente sono tanti. Però ecco alcuni nomi: Madonna, i Genesis, Red Hot Chili Peppers, Alicia Keys, i Police, Joe Stone, gli UB40 con il loro reggae, Magnà, Shakira, il rapper Snow Dogg, Lenny Kravitz e tantissimi, tantissimi altri. Tra questi ha fatto molto rumore, a proposito del Brasile, la assenza della diva per eccellenza brasiliana, la baiana Ivete Sangalo. Proprio la presenza di Al Gore ha indotto Ivete, peraltro estremamente attiva in campo ambientale, a rinunciare, accusando l'ex politico statunitense di non aver fatto nulla quando gli Stati Uniti si erano rifiutati di sottoscrivere il protocollo di Kyoto. È un peccato, perché Ivete è una cantante straordinaria come le sue canzoni. Anche a Roma si è tenuto un concerto quel giorno, ma l'Italia non c'entra niente in tutto questo, perché si è tenuto nella chiesa di San Giovanni in Laterano, che, come è noto, è territorio vaticano. Proprio la Santa Sede ha voluto testimoniare la sua vicinanza al progetto di Al Gore, chiamando il compositore D'Alessandra a preparare la scaletta di musica sacra e classica con orchestre di primo piano. Una specie di straordinaria eccezione, dunque, sia per il luogo che per il genere musicale, così lontano dalla musica leggera di tutti gli altri concerti. Nonostante alcune critiche su una non perfetta sostenibilità delle esibizioni e un meteo piuttosto birichino, con diversi concerti molto bagnati dalla pioggia, i concerti sono stati seguiti in televisione da circa 2 miliardi di persone, che non è una cifra da buttare via. 23 paesi e 51 emittenti, quasi sempre nazionali, hanno trasmesso l'evento. In Italia ci hanno pensato MTV e La 7. Molte critiche sono piovute a qualche artista e anche ad alcuni programmi televisivi che hanno trasformato le trasmissioni su un problema così scottante in un'occasione di promozione di nuovi dischi. Ma tant'è, a me interessava solo ricordare l'evento e usare le canzoni di alcuni cantanti che hanno partecipato ai concerti come intervalli tra una nostra chiacchierata e l'altra. E comincio con un gruppo californiano, i Black Eyed Peas, con la voce bellissima della loro cantante Fergie in Big Girls Don't Cry. Le grandi ragazze non piangono. Da, 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 da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Big Girls Don't Cry, Fergie dei Black Eyed Peas. Le puntate estive delle trasmissioni, compreso questa, io penso ve ne siate già accorti, non possono certo essere così complete come quelle invernali quando affrontiamo un unico e singolo tema. D'estate andiamo in cerca di notizie attuali per cercare di seguire quello che avviene nel nostro paese e nel mondo in tema ambientale. Insomma, una specie di radiogiornale dell'ambiente. A questo proposito c'è una notizia fresca fresca di 2 giorni fa sul fracking, la tecnica diventata famosa con l'estrazione del gas di scisto. La rivista Science pubblica un articolo che mette in evidenza come le trivellazioni per lo shale gas possano provocare dei terremoti. Io ne avevo parlato nel 2011, poi all'inizio del 2012. Mi secca un po' dire ve l'avevo detto, magari ci torneremo su la prossima volta. Da qualche giorno è cominciata per l'Italia un'avventura importante che merita una riflessione e una discussione un pochino più attenta. Siamo nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, durante il quale abbiamo delle responsabilità più alte del solito, e forse siamo anche un pochino più ascoltati delle altre volte. Ovviamente tutto questo coinvolge anche l'aspetto ambientale, dal momento che anche il ministro all'ambiente, Gianluca Galletti, deve fare la sua parte, a cominciare dall'elencare quali siano le sue proposte e le sue priorità per la funzione che gli tocca anche a livello internazionale. Io credo ricorderete le figuracce che abbiamo fatto in questo campo per 20 anni, quando i ministri berlusconiani andavano a piangere lacrime di coccodrillo contro le proposte europee sulla riduzione delle emissioni, l'aumento delle quote rinnovabili nella produzione energetica e un uso più efficiente delle risorse e dell'energia. Fortunatamente quei tempi sono passati, eppure i dubbi che, devo confessarlo, continuano a girarmi in testa, risalgono al passato anche degli esponenti di questo governo. Non posso infatti dimenticare le prese di posizioni del primo ministro Renzi sul ruolo degli inceneritori in Toscana e neppure la posizione del partito di Galletti, l'UDC, su tutto il pacchetto ambientale, compresa la battaglia a favore del rilancio del nucleare nel nostro paese. Tutti elementi che personalmente non condivido per niente e quindi un pochino di ansia me la mettono e come. Ma siamo qui per fare informazione e, come abitudine, vogliamo siano solo i fatti a giudicare le persone e le organizzazioni. Le parole, infatti, le porta via il vento, solo le azioni restano e da quelle voglio cominciare. A dire il vero, di azioni vere e proprie ancora non possiamo parlare, mi riferisco alla presidenza europea che è appena iniziata, ma abbiamo delle dichiarazioni ufficiali svolte in Lussemburgo da Gianluca Galletti e quelle esamineremo, però dopo aver fatto il punto della situazione europea. Come certo sanno gli ascoltatori di questa trasmissione, l'Europa è quella che ha fatto le dichiarazioni più all'avanguardia di tutti nel mondo su tutta una serie di aspetti ambientali, a cominciare dalla questione climatica. E, dal momento che noi viviamo in Europa, può essere interessante cercare di capire quali siano i piani dell'Unione per uscire fuori da questo buco nero nel quale ci siamo cacciati. È vero che adesso il Parlamento europeo è cambiato e nuovi scenari non sono da escludere, ma io credo che sia poco pensabile tornare indietro su temi ormai ampiamente assodati come quelli ambientali. La preoccupazione massima, come dicevo, è rivolta proprio ai cambiamenti climatici e a tutte le azioni che li alimentano e dunque l'uso di risorse fossili, lo sperpero di materie prime con discariche di inceneritori, una qualità delle apparecchiature elettriche insufficiente sia come consumo, o se preferite come spreco, che come efficienza. Pensate alla nostra rete idrica che perde il 35% di acqua per strada o alla elettricità che arriva nelle nostre case dopo aver dissipato un 15-20% circa di quella prodotta nelle centrali. O agli stessi inceneritori che hanno un rendimento nella produzione di energia elettrica estremamente basso, intorno al 10%, e si trovano così all'ultimo gradino dell'efficienza, ma che da noi sono invece incentivati dallo Stato proprio come le fonti fossili. Lo chiamano sviluppo sostenibile e l'arma che viene impiegata la chiamano green economy. Io ne ho parlato tante volte e ovviamente non voglio ritornare ancora su questo argomento. L'Unione Europea è stata la prima a muoversi con progetti ambiziosi, al di là dei protocolli derivati dalla prima riunione dell'Earth Summit che si è tenuta a Rio 22 anni fa, nel 92. Ha cominciato nel 2007 a far sottoscrivere ai propri paesi membri un piano per salvare il pianeta. Vale la pena di sottolineare che questa presa di posizione è stata unilaterale, il che vuol dire che la decisione è stata presa senza aspettarsi niente in cambio, né dai grandi stati industrializzati come gli Stati Uniti o il Canada, né dai grandi paesi emergenti come l'India o la Cina. Forse è anche questo che rende le opinioni espresse dai commissari europei particolarmente pesanti e ascoltate nei convegni internazionali. Di cosa si tratta dunque? È in un certo senso il trionfo del numero 20. Infatti questo pacchetto noi ci siamo abituati a chiamarlo 20 più 20 più 20. I tre numeri 20 stanno ad indicare rispettivamente gli obiettivi di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare del 20% il consumo di fonti rinnovabili, il tutto entro il 2020. Facciamo una pausa e poi entriamo nel merito di questo pacchetto. A Wembley, al concerto per la terra di cui parlavo all'inizio, si esibiva un giovane cantante inglese, James Blunt, che proponeva questa Same Mistake.
Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. Hello, hello, there is no place I cannot go. My mind is muddy but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me, so here I go. Sent some men to fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. Thank you.
James Blunt con Same Mistake, lo stesso errore. Quelli citati nel pacchetto 20 più 20 più 20 sono però obiettivi europei, cioè dell'intera Unione. Ai singoli Stati membri è stato assegnato un traguardo particolare che può anche essere molto diverso da un caso all'altro. Se per esempio ci fermiamo alla riduzione di emissioni di gas serra, all'Italia è stato chiesto un abbassamento del 13%, mentre alla Danimarca del 20%. E analogamente per la produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista al 17% per l'Italia, ma al 34% per l'Austria e addirittura al 38% per la Finlandia. Il 20% è dunque la media di questi valori. C'è anche da dire che l'accordo su questo pacchetto è avvenuto durante il governo Prodi 2007-2008. Poi, con i governi di centrodestra abbiamo assistito, come ho già detto all'inizio, allo stracciamento di vesti da parte dei nostri rappresentanti per ridurre quel 17% a valori più bassi, sostenuti in questo da una buona parte dell'industria italiana. La tesi era che così facendo avremmo bloccato lo sviluppo e la produzione, quindi anche il lavoro, cosa che è puntualmente avvenuta assai prima di passare alla green economy e per motivi completamente diversi rispetto a quanto temuto da Berlusconi e soci. Tra i paesi membri qualcuno si ritrova addirittura con valori positivi nella colonna della riduzione dei gas serra. Tutti i nuovi stati membri, ad eccezione di Cipro, sono infatti autorizzati ad aumentare le proprie emissioni da un valore minimo del 5% di Malta fino ad un massimo del 20% della Bulgaria. Anche, per esempio, il Portogallo potrà aumentare le proprie emissioni, ma solo dell'1%. Questo per favorire una crescita produttiva basata sulle vecchie regole negli stati meno potenti e per sottolineare una volta di più che il pacchetto riguarda l'Europa nel suo insieme e non i singoli stati. Nel documento, che si può facilmente leggere anche in italiano, basta andare sul sito dell'Unione Europea o cercando in un motore di ricerca pacchetto energia clima 2007, sono dette molte altre cose. Uno degli articoli riguarda lo scambio delle quote di emissione. Questo aspetto è presente praticamente in ogni contratto sul clima, anche nel protocollo di Kyoto. Si può magari chiamare in un altro modo, ma il principio è sempre lo stesso. Immaginate che ci siano due aziende, un'azienda A virtuosa, che usando solo energie rinnovabili e cicli di lavorazione a bassissimo impatto, è riuscita ad abbattere del 50% le proprie emissioni in atmosfera. E poi una seconda azienda B, che invece continua a fare la sporcacciona come prima del pacchetto. Bene, l'azienda A può vendere una parte delle quote di riduzione all'azienda B perché è sopra gli obiettivi fissati per quello Stato dall'Unione Europea. A proposito di questo e del protocollo di Kyoto, ci sono imprese europee che sono state aperte nei paesi in via di sviluppo, anche in India e in Cina, anzi soprattutto là, con il preciso scopo di portare a casa questa specie di bonus per poter poi inquinare tranquillamente alle porte di Roma o di Milano. Questo meccanismo, nelle intenzioni del legislatore, doveva servire ad incentivare la riduzione, che diventa così non solo una buona pratica ambientale, ma anche economica. Il presupposto, è triste dirlo, è che di aziende sporcaccione ce ne saranno sempre, ed è proprio grazie a questo meccanismo che sono sorte aziende che si sono dedicate al cosiddetto greenwashing, come molti cogeneratori a biomasse, che fanno venire le biomasse dall'altra parte del mondo, quindi rappresentano di fatto un'attività inquinante. Ma ricevono incentivi statali per questo, pur non rappresentando per il pianeta nessun beneficio. Questa trovata ha anche un'altra motivazione. La riduzione sarà maggiore dove risulterà più conveniente farlo, mentre dove i costi per una riconversione sono molto alti, può convenire comprare le quote e continuare ad inquinare alla grande. Tra l'altro, proprio su questi temi si è innescata l'indagine che ha portato all'arresto dell'ex ministro Corrado Clini, di cui vi ho parlato poco fa. Nel pacchetto clima dell'Europa ci sono poi altri accordi che adesso non ci interessano. Ma c'è di più, perché non è che questo intervento, quello del 20 più 20 più 20, salverà il mondo e potremo tutti tornare a fare i guai che abbiamo fatto negli ultimi due secoli e mezzo. Del resto, non è che i valori dei limiti siano estratti da un sacchetto insieme alle palline della tombola. Sono valori che garantiscono, almeno, la possibilità di non rendere senza ritorno la strada che abbiamo intrapreso per quanto riguarda il pianeta. Questo andamento si ferma se si impedisce alla temperatura media di aumentare di un certo numero di gradi, oltre i quali la frittata sarà fatta e tutte le tragiche previsioni degli scienziati si avvereranno. Per evitare dunque l'arrostimento di metà pianeta e il congelamento dell'altra metà, per impedire ad uragani e tornado di devastare territori sempre più ampi, bisognerà dare un taglio netto alle emissioni di gas serra, l'80% entro il 2050. Sembra tanto, ma la cosa più difficile è l'inizio. Una volta partiti diventerà tutto più semplice, perché l'utilizzo di risorse non fossili ma rinnovabili non riduce solo l'effetto serra prodotto dall'uomo, ma innesca una catena virtuosa che vedrà ridurre il consumo di materie prime, la produzione di rifiuti e quindi l'inquinamento della terra. Si tratta dunque soltanto di cominciare. Gli stati che sono più avanti di noi, ma non solo di noi in questo campo, lo dicono di già. La Germania, ad esempio, insiste da qualche anno a dire che gli obiettivi fissati del 20+20+20 saranno ampiamente superati dall'Europa e che sarebbe il caso di puntare decisamente ad obiettivi più elevati, come vedremo meglio tra poco. Del resto, se osserviamo quello che è successo da noi, dove le resistenze all'innovazione verde sono sempre state forti, non possiamo che rafforzare questa opinione. Lo vedremo tra pochissimo. Prima ascoltiamo una grandissima artista statunitense che partecipò al concerto di cui stiamo parlando al Giant Stadium di New York quel 7 luglio del 2007. Alicia Keys, proponendo tra le altre anche questa dolcissima canzone I Ain't Got You.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain, the promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Yeah.
it with me, baby. Oh, ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby.
Alicia Keys, questa bellissima canzone, molto molto dolce. Vediamo allora che cosa è successo in Italia, da noi. Come sapete, la fonte più attendibile per avere informazioni su quanta e quale energia viene prodotta e usata nel nostro paese è Terna, anche perché si tratta della più grande azienda distributrice di energia elettrica ed emette un documento ogni mese che fornisce la situazione praticamente quasi in tempo reale. Il suo sito terna.it è davvero un pozzo di conoscenza in questo settore. Parliamo dunque dei dati di aprile, l'ultimo aprile 2014, che si riferiscono al primo quadrimestre di quest'anno. Nel mese di aprile l'Italia ha avuto un suo record personale sfiorando il 50% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Oltre metà di questa deriva dall'idroelettrico, quello grande, delle dighe e quello piccolo, con un notevole aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È possibile che questo valore oscilli nel tempo, perché magari nei mesi successivi c'è meno acqua disponibile. C'è stata però una grande crescita dell'eolico con quasi 10 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente, mentre il fotovoltaico segnala solo un piccolo aumento di 2,3 punti, ma oltre l'11% in più se si confronta con il primo quadrimestre del 2013. In questo caso un dato emerge su tutti: il termoelettrico, cioè quello basato sulla combustione, è passato in un anno dal 56% al 39%. Va aggiunto che all'interno di questa voce sono compresi anche gli impianti a biomasse che, se ben gestiti, costituiscono comunque impianti cosiddetti FER, cioè da fonti elettriche rinnovabili. In conclusione, buttate alle ortiche le centrali nucleari, lo sviluppo delle rinnovabili ha cominciato a galoppare e oggi noi siamo in linea con altri paesi europei, raggiungendo traguardi che solo 3 anni fa non ci saremmo nemmeno sognati. Bisogna quindi essere consapevoli che i traguardi europei si possono raggiungere e dobbiamo anche smetterla di piangerci addosso e pensare che siamo l'ultima ruota del carro, perché le cose non stanno affatto così. Certo, con i governanti che abbiamo occorre sempre stare allerta, bisogna dormire con un occhio aperto senza mai abbassare la guardia, rimanendo sul pezzo e continuando ad insistere per questa strada. E poi occorre essere consapevoli che la questione climatica e ambientale in generale non passa solo per le strade europee. Si tratta, come ho sempre sostenuto qui dentro, di una questione globale e come tale va risolta. Inoltre la soluzione non è ambientale, ma è politica in senso ampio, perché coinvolge le decisioni dei governi, l'apertura dei settori produttivi alle innovazioni verdi, il controllo delle deviazioni, soprattutto in paesi pieni di furbi e di delinquenti come l'Italia. E non voglio qui citare quello che è successo nell'ultimo mese. E coinvolge anche la testa di ciascuno di noi, la nostra sensibilità, la nostra cultura, il nostro desiderio di vedere i bambini di oggi avere un futuro decente domani. E così l'Unione Europea ha alzato il tiro. Sotto la guida della commissaria ai cambiamenti climatici Connie Hedegaard si è realizzata la cosiddetta roadmap europea verso il 2050. Dal momento che poi vi racconterò il progetto del nostro attuale ministro, lasciate che vi racconti, con una tradizione molto libera, come presentava la commissaria Hedegaard questo nuovo progetto approvato nel 2013. Voglio anche aggiungere, perché non ci siano dubbi, che non sempre le decisioni e le azioni dell'Europa e del suo Parlamento sono in sintonia con le dichiarazioni come quella che leggerò adesso. A volte viene da chiedersi se i parlamentari europei e i commissari facciano parte dello stesso organismo politico, dal momento che prendono spesso strade diverse, a volte addirittura opposte. Ma di questo abbiamo già parlato qui in altre occasioni e magari ci torneremo in futuro analizzando il nuovo Parlamento europeo e la sua aderenza ai progetti ambientalisti o meno. Ecco dunque la presentazione della roadmap europea. Con la sua roadmap per avviarci verso un'economia a basso contenuto di carbonio nel 2015, la Commissione europea ha guardato al di là di obiettivi a breve termine, definendo un percorso per ottenere riduzioni delle emissioni molto più sensibili entro la metà del secolo. Tutti gli stati si devono adeguare per ridurre drasticamente le emissioni se vogliamo che l'aumento di temperatura media del pianeta resti al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale. La roadmap fa parte di una politica a lungo termine che permetta all'Europa di utilizzare le risorse in modo sostenibile. La roadmap prevede che l'Unione Europea tagli entro il 2050 dell'80% le proprie emissioni di gas serra rispetto al 1990, con obiettivi intermedi di 40% entro il 2030 e 60% entro il 2040. Il documento fornisce anche indicazioni su come i maggiori responsabili europei delle emissioni, generazione energetica, industria, trasporti, edifici e costruzioni, così come l'agricoltura, possano fare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio più conveniente. Ecco, questa è la prima parte della presentazione, che prosegue indicando tutti i vantaggi di una società senza emissioni di carbonio, con strutture a bassa energia, mobilità elettrica o ibrida, case senza riscaldamento o quasi, e così via, che sono poi in realtà gli obiettivi delle famose smart cities, alcune delle quali sono già state costruite, sono già abitate in Cina. Ma torniamo a Conny Hedegaard. Dice: molte di queste tecnologie esistono già oggi, ma devono essere meglio sviluppate. Oltre a tagliare la stragrande maggioranza delle sue emissioni, l'Europa potrebbe anche ridurre l'uso delle risorse chiave come petrolio, gas, materie prime, territorio e acqua. Questo passaggio ad un nuovo tipo di economia a basse emissioni di carbonio servirebbe anche da incentivo per ottenere maggiori innovazioni, più idee e di conseguenza più investimenti nelle tecnologie pulite. Servirebbe una maggiore incidenza di energie rinnovabili per muovere un sistema basato sull'efficienza e sul risparmio di risorse. Commento dicendo che qui il risparmio è usato in senso propositivo, positivo, cioè come l'opposto di spreco. Continua la relazione. Gli investimenti previsti per questa operazione sono di 270 miliardi di euro all'anno, corrispondenti all'1,5% del PIL per i prossimi 40 anni. E potrebbero essere creati 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro se i governi usassero i soldi risparmiati dalle tasse sulle emissioni di CO2 e dalla vendita all'asta delle quote di emissione per ridurre i costi del lavoro. L'efficienza energetica è la chiave della transizione. L'Unione Europea potrebbe infatti usare il 30% in meno di energia nel 2050 rispetto al 2005. Ci sarebbe maggiore efficienza e sicurezza per famiglie e imprese. L'energia verrebbe prodotta in loco, per lo più da fonti rinnovabili. Di conseguenza, l'Europa sarebbe meno dipendente dalle importazioni costose di petrolio e meno vulnerabile agli aumenti del prezzo del greggio. In media potrebbe risparmiare dai 175 ai 320 miliardi ogni anno per i prossimi 40 anni. Ecco dunque, aggiungo io, da dove vanno presi quei 270 miliardi per la transizione. L'ultima osservazione è rivolta all'aria che respiriamo. Prima di leggerla voglio ricordare che ogni anno in Europa circa 500.000 di cittadini muoiono per l'inquinamento dell'aria. 12.000 di questi ogni anno sono italiani. La commissaria chiude dunque ricordando quello che tante volte ho detto, e cioè che un conto sono i prezzi e un altro i costi, nei quali vanno considerati anche gli aspetti, per così dire, collaterali, come le malattie, le morti, la necessità di assistenza, la perdita di ore di lavoro e così via. E dice: un maggior uso delle tecnologie pulite e delle auto elettriche ridurrebbe drasticamente l'inquinamento nelle città europee. Meno persone soffrirebbero di malattie respiratorie e molto meno denaro dovrebbe essere speso per l'assistenza sanitaria, l'acquisto di apparecchiature per il controllo dell'aria. Entro il 2050 l'Unione Europea potrebbe risparmiare così fino a 88 miliardi di euro. Si chiude qui questa relazione. Ora, adesso che abbiamo le idee un pochino più chiare su cosa vorrebbe fare l'Europa, possiamo leggere le dichiarazioni di intenti del nostro ministro Galletti. A questo punto dovrei prendere in mano il documento e leggervelo, ma non avrei molto da dire, perché possiamo riassumerlo molto molto brevemente. Dopo aver garantito che lo sviluppo o è sostenibile o non è sviluppo, e che l'economia o è green o non è economia, le proposte si fermano qui. Un mare di opereremo per confrontarci, avvieremo dibattiti senza mai entrare nel merito delle questioni. E di questioni ce ne sono già tante sul tappeto. Cosa farà l'Europa in tema di shale gas? Darà mandato agli Stati di fare come pare loro? Oppure fornirà indicazioni precise prendendo atto che si tratta di un'enorme bolla che porterà vantaggio solo alle aziende trivellatrici e niente di più? Quale sarà la posizione nei confronti delle società che vogliono trivellare l'Artico e degli Stati, segnatamente la Russia, che stanno dietro di esse? Continuerà a dire, su, fate i bravi, che sporcate il bianco del polo? O prenderà atto che una simile pratica può essere dannosa per i cambiamenti climatici, più e tanto di più dell'emissione di CO2 in atmosfera? Qualche accenno, a dire il vero, Galletti lo fa. Lo fa la normativa sui sacchetti di plastica e sugli imballaggi, lo fa sugli OGM, ma dallo scritto non si capisce molto bene da che parte stia. Dunque bisogna cercare altrove, nelle interviste, nelle dichiarazioni, nei talk show. Sì, lo so che è triste ridursi a questo, ma che ci volete fare? Prima di questo facciamo un bel respiro e godiamoci un altro brano musicale.
So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet headline. Red, red wine, you give me wally pazing. Wally pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. Like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Bun, bad, ganja, pan, and liver, rubber, bow.
surely find, I'll surely find. Make no fuss, just focus.
Questa è una canzone sul vino rosso di cui gli UB40, un gruppo britannico ispirato al reggae, presentano sia gli aspetti positivi di allegria che quelli negativi. Torniamo al nostro ministro dell'ambiente. Se il documento presentato in Lussemburgo, di cui parlavo prima, non è certo esaustivo, dobbiamo prendere alcune delle affermazioni del ministro da una lunga intervista che è stata fatta a Panorama circa un mese fa, il 4 giugno del 2014. Si parte dal MOSE e dagli scandali sul sistema di corruzione che lo circonda. Secondo il ministro, questa è una delle due cause che impediscono il realizzarsi di lavori importanti, come le opere di bonifica dei siti inquinati, le opere necessarie per intervenire ad evitare i disastri idrogeologici e così via. L'altra causa è il fatto che ogni decisione può essere bloccata da una serie di poteri intermedi come le regioni o i sindaci. L'esempio che Galletti fa è quello di 1,6 miliardi di euro fermi nelle casse dei commissari straordinari che non si riescono a spendere. E l'idea è dunque quella di eliminare i livelli intermedi di decisione. Eliminare dunque i commissari, dando pieni poteri ai governatori regionali per poter spendere entro fine anno 2014 tutti i residui ancora fermi per il dissesto idrogeologico, che mi sembra una buona cosa. E su questo tema il ministro scopre poi l'acqua calda quando sostiene che è meglio un'opera di prevenzione che tra l'altro costa 8 volte meno che rimediare i danni. Naturalmente il problema è sempre lo stesso, cioè avere i soldi. L'Italia, per come è fatta, riconosce lo stesso Galletti, una emergenza ce l'avrà sempre. Stiamo infatti parlando di un piano da miliardi di euro con un impatto molto molto forte sull'attuale economia. Altro tema affrontato dal ministro è quello del reperimento di fonti primarie di energia. Si è molto parlato delle trivellazioni nell'Adriatico per recuperare gas o petrolio, o tutti e due, che secondo alcuni sarebbero lì ad aspettare che noi li prendiamo. Vi leggo il passaggio del ministro proprio tra virgolette. Evitiamo che queste opere possano causare disastri ambientali. La norma prevede controlli molto ferrei sulle concessioni. Una volta fatti questi, se ci si ferma non è colpa nostra. Se l'azienda che ha chiesto il via libera ottiene e dà tutti i requisiti, non ci sono motivi per non operare. Insomma, dice il ministro, non è che il Ministero possa impedire alle aziende di operare le trivellazioni se rispettano le disposizioni europee. Fortunatamente sul nucleare fa affermazioni sensate. Lui è stato, insieme al suo gruppo, uno dei fiancheggiatori più ostinati della battaglia avviata e persa da Berlusconi sul ritorno del nucleare nel nostro paese. È abbastanza curioso che ad ergersi paladini di quella vicenda siano stati soprattutto non addetti ai lavori. Comunque oggi la sua posizione è corretta. Dice infatti che è un discorso chiuso dall'esito del referendum e che il nucleare è una discussione ormai ideologica. Va fatta una discussione diversa, puntare sulle rinnovabili, dove abbiamo già ottenuto buoni risultati ma dobbiamo fare ancora di più. Il mio sogno è che l'energia alternativa ci consenta di essere indipendenti. Io spero che io e il ministro abbiamo lo stesso concetto di energia alternativa. E a proposito del rapporto tra crescita e ambiente, altre parole condivisibili che sono quelle che ogni persona di buon senso pronuncia. Galletti lo fa a proposito dell'Ilva di Taranto, quando afferma che occorre che la nuova Ilva sia un gioiello di rispetto ambientale, sono sue parole, perché bisogna spiegare, aperte virgolette, a tutti che investendo sull'ambiente si guadagna, si fanno più profitti, non di meno. Dopo la crisi il mondo sarà salvato da istruzione e ambiente. Chi investe in questi due settori saranno i paesi trainanti del domani, perché investire sull'ambiente significa salute. Chiusa le virgolette. E bravo, Galletti. Per chiudere, sull'effetto serra, i cambiamenti climatici e le emissioni in atmosfera di anidride carbonica, il ministro ammette che le cose da noi non vanno abbastanza bene. Con una situazione come la nostra, quella italiana intendo, tra 200 anni sarà la catastrofe, dice lui. È un bene che i più grandi inquinatori, gli Stati Uniti e la Cina, stiano riducendo il loro impatto, ma noi dobbiamo fare di più. Nel semestre di presidenza italiana all'Unione Europea, apro le virgolette di nuovo, credo che dobbiamo trovare entro la fine del 2014 un accordo per arrivare ad una riduzione del 40% entro il 2030. La Germania su questo target c'è già, ed anche noi. Ci sono paesi più carboniferi che sono più reticenti. Dobbiamo arrivare nel 2015 alla grande assemblea sul clima di Parigi, potendo dare il buon esempio. L'obiettivo è quindi di un accordo mondiale. In pratica, come facciamo? Dobbiamo puntare su energie alternative, dando sgravi fiscali e deroghe al patto di stabilità voluto dall'Europa per raggiungere questi obiettivi. Chiuse le virgolette. Che sono poi gli obiettivi? Quelli ampiamente dichiarati dal Parlamento europeo precedente con la roadmap verso il 2050 che vi ho spiegato prima. Insomma, almeno sui punti presi in esame, sembra che le parole non ci portino indietro. Ne mancano di importanti, perché quando parliamo di risorse a termine e di sprechi, non possiamo dimenticare la gestione dei rifiuti italiana, che è pessima dal momento che il nostro paese manda ancora metà dei propri rifiuti in discarica, un po' meno di metà, ma quasi metà, e ne ricicla solo il 35%. Se è vero che ci sono regioni più virtuose di altre, come il Veneto per esempio, ma l'economia del paese è una sola. E poi non dimentichiamo, come lo stesso Galletti sottolinea durante l'intervista a Panorama, che la Terra dei Fuochi, dove davvero poco accade dal momento che si sta facendo rimbalzare la palla tra Roma e Napoli come se fosse un giochetto, la Terra dei Fuochi, dicevo, non nasce solo dall'incuria di una regione, ma dal traffico illecito di molte industrie del nord Italia che hanno mandato, grazie ad aziende truffaldine quasi sempre collegate alla Camorra, moltissime tonnellate di rifiuti industriali da interrare in Campania. Voglio ricordare che pensare che il problema dei fuochi sia di proprietà di quella regione è davvero fuorviante. Le irregolarità, gli illeciti, la polvere messa sotto il tappeto e la delinquenza e gli ecocrimini sono collegate ai profitti della produzione, come mostrano gli interramenti di rifiuti sotto di rifiuti tossici sotto alcune autostrade del nord Italia. A Castegnato, un comune del Bresciano, che mi risulta essere molto lontano da Caserta, sono state trovate scorie di cromo esavalente sotto l'autostrada A4, quella che collega Venezia a Milano. In particolare, la terza corsia sarebbe stata realizzata sopra un deposito di scorie industriali altamente tossiche. L'ARPA Lombarda, nella persona della sua direttrice Maria Luisa Pastore, ha segnalato che la concentrazione di cromo è 1400 volte superiore ai limiti di legge. 1400 volte. Non è forse un numero che fa paura? E così salta fuori che anche attorno a Brescia sono sorte negli anni molte discariche abusive. Il cromo non è una sostanza che viene usata normalmente nelle nostre case. Viene utilizzato per esempio in metallurgia per la realizzazione di smalti, di vernici. Uno dei casi più eclatanti di inquinamento di questo tipo aveva qualche anno fa, più forse di qualche anno fa, interessato anche la nostra zona lungo il fiume Brenta verso la Valsugana, con centro nel comune di Tezze sul Brenta. Alcune industrie galvaniche, tra le quali la ex Tricom, avevano provocato il disastro che ha interessato una vasta area del Padovano e del Vicentino tra Bassano, Cittadella e Rosà. Ci sono stati dei morti e le falde d'acqua sono state inquinate. I responsabili sono finiti sotto processo. La cosa curiosa è il fatto che la scoperta di questo inquinamento avvenisse perché alcuni fiori erano stati modificati e apparivano decisamente strani, insomma, degli OGM. Il sindaco di Castegnato, provincia di Brescia, si è affrettato a tranquillizzare i propri elettori dicendo che non ci sono problemi e che l'acqua che bevono è ottima. Probabilmente è vero, ma con queste cose non si può mai essere tranquilli del tutto. Insomma, gestire i rifiuti, soprattutto quelli speciali e pericolosi, costa denaro ed è molto più semplice sotterrarli da qualche parte senza tante cerimonie, senza carte da compilare o senza controlli da subire. Costa decisamente meno, anche se il lavoro viene affidato a dei professionisti come quelli di cui dispongono le grandi associazioni criminali. Tornando dunque al nostro ministro, non ci resta che aspettare e vedere, probabilmente dopo l'estate, cosa farà di buono o di cattivo. Se cioè le parole che ha speso in questi primi mesi sono messaggi reali, ai quali seguiranno azioni concrete a difesa di ambiente, lavoro e salute, o se saranno solo discorsi che si perderanno nel vento. Intanto però viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il pacchetto di misure conosciuto come ambiente protetto. Lì dentro, tra le tante cose buone, attenzione, vi è anche la nomina di un commissario straordinario per realizzare un impianto di termovalorizzazione a Salerno. E questo è strano. Primo, perché si continua ad ingannare la gente con parole senza senso come termovalorizzatore. Secondo, perché si fa ricorso ad un commissario straordinario che il ministro vuole eliminare completamente. E terzo, perché si va contro tutte le belle parole sul risparmio di risorse, sulle energie rinnovabili, sulla riduzione di emissioni di gas serra. Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe anche piovere parecchio.
They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, maybe should be, baby. Crazy, all it's making me. Been holding out for way too long. It can't go on. You got 4 and 20 hours, just one day to prove to me that your love has got the.
I'm walking out of my front door, and I'll be wishing it all.
C'era anche Jo Stone nel 2007, lei è una giovane cantante inglese, ha cantato a Johannesburg in quell'occasione. La canzone che abbiamo appena ascoltato, 4 and 20, è però successiva del 2009, una grande voce, una delle più sorprendenti nel panorama soul di questi ultimi anni. Chiudo questa puntata di Non ci credo con alcune curiosità e notizie dal mondo che hanno a che fare con l'ambiente e i suoi problemi. Vorrei cominciare dagli Stati Uniti, uno dei paesi campioni di inquinamento, sia per la loro storia che per la potenza sociale e politica delle lobby dell'energia che in pratica determinano spesso le scelte delle varie amministrazioni. Eppure lo Stato della California, retto attualmente dal democratico Jerry Brown, dopo gli 8 anni del conservatore Schwarzenegger, si è sempre distinto per uno spirito ambientalista molto forte, indipendentemente da qualunque partito fosse al potere a Sacramento. Ed era stato proprio l'attore austriaco a denunciare l'EPA, che è l'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, perché ritardava l'entrata in vigore delle norme da lui stesso volute e tese a ridurre più drasticamente i gas serra da auto e camion. Questo avveniva nel 2007. Se si tiene presente che l'EPA è un organismo che dipende dal governo federale, all'epoca retto da George W. Bush, si capisce come le intenzioni ambientaliste di Schwarzenegger andavano addirittura contro il suo stesso partito. Uno dei problemi che lo Stato dell'Ovest americano riscontra è quello della siccità. Sembra impossibile perché uno dei vanti dello Stato è il suo clima mite e gradevole tutto l'anno, che porta, soprattutto nei mesi invernali, un sacco di gente a svernare nelle sue città e lungo le sue coste. Ma da qualche anno a questa parte si è assistito ad una drastica riduzione delle piogge, tanto che il 2013 è stato l'anno più asciutto dell'ultimo secolo. La gravità della situazione la si capisce se si considera che la California è lo stato che consuma più acqua, sia per via dello stile di vita spendaccione dei suoi abitanti, i prati all'inglese, le piscine che vediamo nei film non sono fittizie, sono reali, ma anche per la presenza di grandi industrie, pensiamo per esempio alla Silicon Valley, e soprattutto di un'agricoltura estremamente importante. Raccolgo i dati da un articolo di Vania Stazu, un economista e divulgatrice di temi ambientali e legati al capitale sociale. Secondo questi dati, il 90% delle derrate alimentari statunitensi arriva dalla California. Meno pioggia, meno produzione e maggiori prezzi. Già oggi si parla di un aumento del 10% dei prezzi, anche se in alcuni casi si è già raggiunto il 20%. Uno può dire, a noi che ci frega, mica viviamo in California. Purtroppo le cose non sono così semplici, perché la California è un formidabile produttore di cereali che esporta ovunque nel mondo, compresa l'Italia, che importa la metà dei cereali che consuma. E i cereali entrano in moltissimi rami della produzione, dalla carne al latte a varie industrie della trasformazione. Se è chiaro che contro la siccità non c'è molto da fare una volta che arriva, molto si può fare prima. La prevenzione si lega al concetto di acqua virtuale espresso dal professor Tony Allan nel 1992. È un discorso che ho fatto anche qui un sacco di volte. Noi beviamo acqua anche senza averla sul tavolo. È contenuta nei cibi, come ad esempio il pane, la pasta asciutta, ma soprattutto la carne. Serve per irrigare i campi, per produrre mangimi, per far crescere gli animali da macellazione. Ogni bistecca che mangiamo si porta via circa 5 millilitri di acqua, ma l'acqua è presente ovunque nelle merci che utilizziamo per la nostra vita, anche nei nostri vestiti. Diventa dunque necessario razionalizzare questi consumi andando incontro ad un modo di vivere più saggio e più virtuoso, scegliendo di produrre beni che abbiano bisogno di meno acqua possibile e comunque che sia compatibile con le risorse di ogni singolo territorio. Maestri in questo senso sono gli israeliani e gli australiani, che hanno sviluppato dei metodi che permettono di ridurre il consumo idrico senza rinunciare a colture pregiate. Gli israeliani addirittura utilizzano regolarmente acque leggermente salate per irrigare pomodori e olive, colture il cui sapore non viene solo leggermente alterato dalle caratteristiche dell'acqua utilizzata. In molti casi la soluzione per ridurre il consumo di acqua virtuale sta nel recuperare le specie autoctone e riscoprire tecniche agrarie antiche rendendole attuali. Ma torniamo alla California, dove la siccità, come dicevo, è presente da alcuni anni. Cosa fare? Una delle proposte può sembrare abbastanza curiosa e strana. Ce lo racconta l'Huffington Post, che per chi non lo sapesse è un giornale, la versione italiana è online, è gratuita, è un giornale molto bello, ed è l'edizione del 1° maggio di quest'anno. Si tratta di riciclare l'acqua non potabile proveniente sia dalle abitazioni, ad esempio quella che usiamo per lavare i piatti o per farci il bagno, ma anche dalle industrie. Il pionieristico impianto di riciclo si trova nella contea di Orange e riesce a produrre ogni giorno dai 350 ai 380 milioni di litri utili per soddisfare il bisogno di un terzo dei residenti. E, vista la cronica mancanza di acqua, presto l'Orange County Water District amplierà il futuristico stabilimento, che già esiste dagli anni 70, ma che fornisce acqua potabile soltanto dal 2008. Ora, non è solo la California a usufruire di questo sistema di riciclo. Anche Singapore, alle prese con la scarsità d'acqua, ormai utilizza il 30% acqua recuperata dal consumo domestico e industriale. D'altronde, le Nazioni Unite anticipano che entro il 2030 la metà della popolazione mondiale dovrà fronteggiare la difficoltà di reperire acqua da bere oppure dovrà fare i conti con l'uso di acqua non pulita. Poco a poco il disgusto nei confronti di come otterremo l'acqua comunque dovrà sparire. Il commento che si può fare è che queste tecnologie costano soldi e quindi le tariffe dovranno aumentare. Pertanto sono soluzioni che si applicano solo ai paesi ricchi, dove ci sono cittadini che si possono anche permettere queste spese. Non si può applicare ovviamente ai paesi poveri, specie quelli dove la mancanza di acqua potabile è un vero dramma, con malattie e morti a non finire. D'altra parte si può anche osservare che l'applicazione di tecnologie nuove e costose nei paesi più ricchi è la premessa perché queste poi si sviluppino ulteriormente fino a diventare alla portata di tutti. In effetti, molte conquiste che a noi sembrano del tutto normali farebbero saltare sulla sedia un abitante del pianeta degli anni 80 o 90. Provate a dirgli, per esempio, che un volo da Milano a Catania si può avere per 50 euro. E comunque non siamo noi a poter fare gli schizzinosi, dal momento che siamo i campioni del mondo di consumo di acqua in bottiglia e abbiamo un sistema di distribuzione idrica che chiamare un colabrodo è fargli un immeritato complimento. Acqua dunque per tutti, alla vostra salute.
Hey you, don't you give up, it's not so bad, there's still a chance for us. Together you'll make it all right. Our celebration is yourself, or if you can't, try to love someone else. Keep it together, we'll make it alright.
Questo brano di Madonna è stato composto appositamente per il concerto del 7 luglio 2007 ed è un inno alla necessità di remare tutti dalla stessa parte per risolvere i problemi ambientali. Infatti si chiama Ehi tu, e dice Ehi tu, devi fare così e non fare in un altro modo. Peccato che proprio contro Madonna si siano rivolti gli ambientalisti, quelli veri voglio dire, facendole le pulci sull'emissione di CO2 dei suoi tour con valori decisamente molto alti. Come dicevo prima, questo concerto è stata anche l'occasione di riflettere sull'inquinamento prodotto dai concerti e cercare qualche soluzione. In effetti la maggior parte delle esibizioni di quella giornata sono avvenute a zero emissioni, dimostrando che effettivamente fare attività di ogni genere e in modo pulito e non invasivo è possibile. Chiudiamo questa trasmissione con altre notizie curiose. Sempre dalla California arriva la notizia che gli automobilisti potrebbero vedere le pompe di benzina allo stesso modo dei pacchetti di sigarette. In effetti a Berkeley il gruppo ambientalista 350 Bay Area ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale una proposta che sarà esaminata a settembre. Si tratta di applicare alle 20 pompe pubbliche della città una etichetta con questa scritta: lo Stato della California ha stabilito che il riscaldamento globale causato da emissioni di CO2 rappresenta una grave minaccia per il benessere economico, la salute pubblica, le risorse naturali e l'ambiente della California. Secondo i proponenti, dovrebbe servire a ricordare alle persone che esistono gli impatti dei gas a effetto serra e che ci sono delle alternative. E già alcuni consiglieri del Consiglio Comunale di Berkeley si sono espressi a favore. Vedremo a settembre come andrà a finire. Spostandoci adesso nella vecchia Europa, precisamente a Copenaghen, c'è un consorzio di associazioni contro lo spreco alimentare che ha dato il via all'operazione che si chiama ReFood. Si tratta di una specie di certificato da assegnare alle strutture legate alla vendita di cibo, quindi negozi, ristoranti, alberghi. Questo certificato potrà poi essere esibito dalle cucine più eco, virtuose, più attente allo spreco alimentare. Per ottenere la certificazione nelle strutture dovranno funzionare almeno 3 iniziative di riduzione dei rifiuti alimentari. Il primo giorno dell'iniziativa ha già raccolto 100 membri, ma l'obiettivo è quello di raggiungere i 10.000 entro il 2020. E così, accanto ad un menù accattivante, questo certificato sarà un altro criterio di scelta per i buongustai danesi e un ottimo veicolo pubblicitario per l'esercizio. Anche in Francia c'è un'iniziativa che va nella stessa direzione di quella danese, anche se è molto molto diversa. Qui la catena di ipermercati Intermarché ha deciso di smetterla di buttare via il cibo brutto. E così pomodori bitorzoluti, zucchine troppo curve, carote a due punte non verranno più buttati nell'immondizia prima ancora di raggiungere i banchi di vendita. E così è nata la campagna Frutta e verdura vergognosa, che fa leva sulla bellezza interiore di Clementino, lo sfortunato mandarino, e di tutti i suoi amici, che sono appunto questi oggetti strani, brutti, bitorzoluti, che sono stati utilizzati come veicolo pubblicitario. Un'iniziativa sostenuta anche dalle cifre pazzesche che le agenzie internazionali comunicano ogni anno. Secondo la FAO, il 30% della produzione acqua di cibo della produzione annua di cibo viene buttata sia a causa di un pessimo stile di vita, ma anche di una organizzazione che con un consumatore c'entra ben poco. Si pensi per esempio alle montagne di pomodori italiani che vengono macerati ogni anno, e a volte anche a causa di un pessimo servizio di stoccaggio e di distribuzione, cosa piuttosto comune soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Così in Francia gli avventori di quei supermercati potranno trovare l'isola dei prodotti brutti, confezionati opportunamente e con prezzi nettamente più bassi dei loro compagni belli. Io credo sia inutile dire che il gusto e il potere nutritivo non cambia di una sola virgola tra i due. I primi numeri sottolineano un successo enorme dal momento che i bancali destinati ai prodotti brutti sono stati svuotati in un lampo. Forse è merito del marketing o forse solo del fatto che in tempo di crisi si guardano con maggiore simpatia gli ortaggi scontati. Torniamo ancora al concerto di Live Earth del 7 luglio 2007 per ascoltare un ultimo brano di un altro pezzo da 90 della musica leggera contemporanea, Cat Stevens. Lui ha chiuso il concerto di Amburgo che era stato aperto da Shakira. Lo ascoltiamo in una delle canzoni presentate allora, Il treno della pace, Peace Trains, Cat Stevens.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Good friends too, cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Come on.
E sulle note di questa, secondo me, bellissima canzone di Cat Stevens finisce la puntata di Non ci credo di questo 7 luglio. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale e Ogni cosa illuminata. Alle 19.50 c'è l'Entaneide con Alberto e poi questa sera Piccole storie e musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e potrete ascoltarne la replica domani pomeriggio, poco prima delle 5. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta e sarà già arrivato il 19 di luglio. Cercherò di raccontarvi altre storie di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti e di tenervi aggiornati con notizie fresche sull'ambiente. Chiudiamo la giornata tornando al jazz. Ci affidiamo ad un duo veramente straordinario, Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, che interpretano uno dei più grandi classici del jazz di ogni tempo. Una canzone scritta da George Gershwin nel 1935, il cui titolo, che tutti conoscono, è Summertime. Estate, la vita è facile, i pesci saltano e il cotone cresce alto. Tuo padre è ricco e tua madre è bella, perciò taci, bambinello, non piangere. Che sarebbe come a dire, Se la vita ti sorride, cerca di non rompere le scatole. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Looking, my daughter's age.